In un brano così denso, pieno di cose, non so perché, ma mi sono fermato sul versetto 22, quell'espressione che dice: ecco dunque, costretto dallo Spirito. Così la mia prima reazione è stata che, non so, mi è venuto in mente che quello che ha tradotto forse non conosceva bene la storia di San Paolo, no? Perché anche la nota un po' mette così affronta il discorso di tradurre quello che c'è scritto nel testo, che è legato, no? Legato allo Spirito. E un verbo che è usato ad esempio negli Atti al capitolo 12, quando Pietro è in carcere ed è legato con due catene. E al capitolo più avanti, non mi ricordo, sarà il 26, 27, quando Paolo in prigione, Festo decide dice il testo, di lasciarlo in prigione, no? Quindi il testo sarebbe lasciarlo legato, quindi il tema del costretto ci sta. Nello stesso tempo tutta questa narrazione e tutta la storia che stiamo leggendo ci fa capire qual è stato lo spirito che ha ispirato tutta quanta la vita di San Paolo, no? E tutto quello che dice oggi, nel brano di oggi, quello che dice nella prima delle lettere che si legge nell'elenco delle lettere che c'è nella Bibbia, la lettera ai Romani, Paolo, servo di Gesù Cristo, no? Servo nel senso proprio di schiavo. E quindi questo suo zelo rispetto così alla fede. E in questo brano appunto traspare proprio la bellezza di questo essere legato allo Spirito. Qualcuno potrebbe chiedere a San Paolo, ma chi te l'ha fatto fare? Di fare questa vita che lui sempre racconta come una vita assolutamente la sua, assolutamente piena della bellezza e della grazia di Dio. E la spiegazione sta forse in questa parola, no? Legato allo Spirito. Il Signore chiama tutti quanti, San Paolo e ciascuno di noi, per combinare qualcosa di buono nella nostra vita, e la nostra realizzazione, la nostra felicità deriva dal fatto di obbedire a questa chiamata. E non c'è solo quella di San Paolo, c'è anche quelle più semplici, più umili, le nostre, insomma, nel mio caso una persona sposata che quindi deve dedicare la sua vita a sua moglie, alla famiglia, ai figli, al lavoro, eccetera. Ma la bellezza della nostra vita deriva da questa chiamata, da questo legame, da questa cosa che ci tiene stretti in qualche modo.
Prima parte di questo discorso è certamente molto impressionante, mi pare, almeno dal mio punto di vista, come impegno, diciamo, diremmo noi oggi, psicoaffettivo, perché le parole, le espressioni, le immagini, i ricordi mostrano una forma di testimonianza che coinvolge fortemente gli uditori e quindi in particolare nel versetto 25: e ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Come sappiamo dalla conclusione del capitolo, questo è ciò che poi rimane nel cuore degli uditori di Paolo, che sono addolorati soprattutto per questo, perché non vedranno più il suo volto. Perché Paolo glielo dice? che bisogno c'era. Poteva Luca omettere questo passaggio che magari c'era effettivamente stato nel dialogo tra Paolo e gli anziani di Efeso? Che scopo ha? Che cosa serve? Perché questo sembra un elemento in fondo estraneo a prima vista al racconto che Paolo fa di sé, della sua missione, di quella che chiama la sua corsa, di quello che chiama il suo servizio, la sua diaconia. Che cosa c'entra il fatto che è l'ultima volta che loro lo rivedranno? Sarebbe come se io adesso approfittassi del mio discorso per dire: è l'ultima volta che ci vediamo. È chiaro che se io faccio un cenno di questo tipo, intanto vuol dire che so qualche cosa di preciso su quello che mi capiterà o vi capiterà, ma soprattutto richiamo fortemente l'attenzione di chi mi ascolta sull'unicità della comunicazione di quel momento. Perché Paolo fa così? Sta utilizzando delle tecniche appunto di aggancio psicoaffettivo per portare a sé le persone. Ecco, per me questo è un quesito aperto, anche se in parte ritrovo nel discorso di addio da parte di Gesù nel Vangelo di Giovanni, i capitoli da 13 a 17, dei toni molto simili, perché lì Gesù dice: mi vedrete, non vi vedrò più, non mi vedrete per un po', poi mi rivedrete di nuovo, vado a prepararvi un posto. Insomma, si vede che la vicenda di Gesù coinvolge anche i suoi discepoli, non è che lui va avanti per la sua strada ignorando il contesto vitale, ma portando con sé i discepoli va a preparare per loro un posto e si presenta come la strada che loro dovranno percorrere. Quindi questo mi sembra un primo elemento. Paolo sta dicendo che la sua corsa, il suo ministero, la corsa forse si riferisce alla sua vita, e il suo ministero forse all'incarico ricevuto da Gesù, di cui parla anche oggi, sono non una vicenda autonoma, individuale, un cammino del suo perfezionamento morale, della sua santificazione personale, ma sono una strada di comunione con i suoi discepoli. Però, insomma, avverto la delicatezza di questo cenno, perché è attraverso questi sistemi che poi si possono purtroppo creare dei pericolosi legami di dipendenza tra le persone. E il secondo punto, che secondo me è ancora più problematico, è il versetto successivo, il versetto 26. Ora vi rendo testimonianza in questo giorno che sono puro del sangue di tutti voi. E cosa vuol dire? Sono puro del sangue di tutti voi. Di cosa sta parlando? Forse sta parlando del fatto che il sangue che Paolo sa di dover versare sarà versato in modo espiatorio per tutti loro, che ci sarà un valore di purificazione nel martirio che lo attende. Non lo so, anche questo è un quesito molto importante. Degli anziani della chiesa di Efeso sembra importante, perché appunto nel suo viaggio di ritorno verso Gerusalemme aveva deciso di non passare da Efeso, di stare alla larga da Efeso per non subire ritardi, per cui Evidentemente è molto importante questo discorso che lui vuol fare a questi anziani, che sono, come abbiamo visto anche nei capitoli precedenti degli Atti, spesso nominati come persone responsabili in un qualche modo delle comunità, riferimenti, che hanno un compito anche di guida, di incoraggiamento. E insomma, quindi mi colpiva che si, con grande insistenza, rilegge la sua presenza, il suo passaggio. Non mi vedrete più voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Vangelo. Ecco, destinatari speciali quindi dell'annuncio di Paolo, della sua testimonianza, del suo passaggio. E quindi questo voi, chiaramente siamo tutti coinvolti, no? In questi anziani, non è un discorso per pochi. Però evidentemente c'è uno scopo preciso da parte sua, no? di rivolgersi a loro, altrimenti avrebbe convocato tutta la Chiesa, tutta la folla. E forse proprio per questa testimonianza così a cuore aperto che lui dà, anche di tutta la sua vicenda e di quello che ha fatto dal primo giorno in cui è arrivato in Asia, e dal modo con cui ha affrontato le difficoltà, le prove, le lacrime. E quindi deve essere evidentemente anche un esempio per loro, perché anche loro forse camminino nello stesso modo. Ed è, mi sembrava impressionante un po' quello che diceva già Giancarlo prima, come lui abbia come grande consapevolezza, tra virgolette, di quello che è successo con loro a Efeso, e però sappia poco di quello che lo aspetta a Gerusalemme, se non il fatto che appunto è legato dallo Spirito, questo Spirito Santo che gli attesta di città in città che lo attendono catene e tribolazioni, questo solo conosce, però sa che questa sua vita, questa corsa, questo servizio che gli fu affidato dal Signore continua proprio nei termini di testimonianza del Vangelo, il Vangelo della grazia di Dio. Quindi il nucleo, come dire, il cuore di quello che lui ha fatto lì tra gli Efesini e davanti a questi anziani, ma poi che continuerà a fare anche in modo diverso, di cui non sa bene i termini e le modalità, se non che ci sono queste catene, queste tribolazioni, è dare testimonianza al Vangelo della grazia, annunciare il regno. Non si è tirato indietro, anche questo verbo molto forte compare due volte oggi, non si è tirato indietro, dice al versetto 20, da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi. Ecco, quindi non si tira indietro da tutto ciò che è utile, ma anche non si tira indietro dall'andare verso Gerusalemme. Così come dice anche alla fine, non mi sono sottratto dal dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Quindi questo suo, come dire, unico compito, sembra, no? È trasversale a tutte le città, a tutti i paesi, tutte le vicende che ha vissuto e che vivrà. Rispetto all'ultimo, a questo versetto 26 di cui parlava Giuseppe, anche a me aveva colpito molto questa espressione, perché Forse questo sentirsi puro, innocente del sangue di tutti, ancora a che fare con questa testimonianza, no? Perché dice, cioè, riguarda la vita delle persone, no? Il sangue esprime la vita nella sua forza, nella sua vitalità, no? Quindi era responsabile della vita di questi, di tutti quelli che lui ha incontrato. E come mai è innocente, puro? Perché dice: non mi sono infatti sottratto dal dovere di annunciare la volontà di Dio, non c'è quel voi. E anche qui è impressionante, la vita, cioè lui si sente puro e innocente della vita di tutti, del sangue di tutti, perché non si è sottratto dall'annunciare la volontà di Dio. E la vita di tutte le persone che lui incrocia dipende dalla volontà di Dio, dal conoscerla, dall'incrociarla, dalla ricevere l'annuncio. Questi sono vivi perché hanno ricevuto il Vangelo, hanno ricevuto la salvezza. Se lui non l'avesse annunciato, questi sarebbe stato colpevole in qualche modo. Quindi lo attesta solennemente. Questo deve diventare allora anche per questi anziani, ma per tutti noi, una grandissima responsabilità, dalla quale sembra che non ci possiamo assolutamente sottrarre. In ogni caso deve diventare anche l'occasione di ogni scelta, di ogni anche decisione così grave come quella di abbandonare una città e intraprendere un viaggio che potrebbe costare anche il fatto di non vedersi più. Però al centro deve rimanere questo, perché ne va della vita degli altri.